Rec, partita, non serve neanche il clap stasera. Perché no, non serve il clap?
Ma lo facciamo lo stesso.
Ok, 3, 2, 1. Perfetto.
Allora, cazzo.
È un mestiere.
È un mestiere.
Infatti,
mestiere che non mi compete, ognuno il suo.
Allora, LLM di Proxy Luminale.
Porca, vedi, mo. Addirittura. Vedi, ti ringrazio che mi dai del large e non dello small.
Dimensioni contro in questo momento.
Allora, poi, come si diceva una volta.
Come si diceva? Adesso come si diceva una volta.
Adesso, invece, io quello che posso dire volante, invece, è. Guarda, te lo dico tutto dopo la sigla.
Ecco, vedi, la sigla invece ti viene lanciatissima proprio, ce l'hai proprio lì. Vedi, è la suddivisione dei poteri, no?
Perfetto. Beh, mi sembra giusto, funziona.
Esecutivo.
Proxy Luminare, vedete, la divisione dei poteri funziona perfettamente.
Proxy Luminare per la divisione dei poteri. Allora, siamo insieme in tavernetta, sì. Caso vuole, così improvvisata. L'abbiamo proprio improvvisata, al volo.
Sì.
En passant. 1, 2, 3,
Rien de plus.
Cosa succede? Che abbiamo colto l'occasione perché dovevamo parlare di una cosa beverina, subito peperina, al volo, successa qualche ora fa per noi, che è lunedì, per voi ormai sarà tardi, però per noi è successa un paio d'ore fa. OpenAI lancia un nuovo modello per il suo GPT, quindi... una versione creato nuovo è una versione migliorata, estremamente migliorata e focalizzata su alcuni aspetti del suo GPT-4, che è quello che era fino a poco fa il più potente che avevano a disposizione, che comunque restava comunque anche il più potente della categoria, sebbene c'è chi dicesse Gemini andava meglio per una cosa, Claude andava meglio per un'altra, alla fine dei conti è GPT che si sta integrando la maggior parte delle volte come app API all'interno di altri servizi, altre cose. Cioè, senti mai nominare Gemini? Io mai sento nominare GPT di continuo. Quindi questo è
questa, vero.
Mettila lì su quello scaffale a destra perché tornerà utile.
E la posiamo lì.
Cosa ha lanciato durante questo keynote, dove è molto colloquiale con le persone? C'era anche un'italiana presente che è una delle dirigenti. Non lo sapevo fosse italiana. Ha fatto proprio anche un momento che dopo spiegherò. Cosa è successo? Che ha lanciato questa GPT-4 Omni, abbreviato in O, 4O.
Ok.
Cosa fa questa GPT-4O? Praticamente hanno focalizzato la maggior parte dell'attenzione sull'aspetto della conversazione vocale e della lettura per immagini e video della gente.
Ok. Ecco.
Hanno ridotto la latenza di risposta e la possibilità di fare botte risposta con la persona a velocità reale, cioè è come parlare a una persona.
Addirittura.
Pari. È molto vicino all'esperienza di quel film che l'avrei visto, Hair,
con Joaquin Phoenix.
Simile, chiaro. Vabbè, è comunque una voce che esce da un telefono, non è figa come Scarlett Johansson in pieno cinema, ma la velocità di botte risposta è quella.
Ah, però...
In inglese parla perfettamente, col tono, eccetera, riconosce anche te come respiri, se sei agitato, se sei nervoso, si tara sul tuo stato d'animo.
Addirittura.
Sì. E assieme a questo, che è quindi molto focalizzato sulla voce, quindi sull'assist, sul companion, no? Lanciano l'app standalone solo per iOS. Parcheggia questa cosa sullo sportello di destra.
Ok, qui sta preparando una ricetta.
Sì, la ricetta.
Abbiamo messo a montare gli uova e neve, esatto, bianche neve, mettiamo le cose in frigo, che prepariamo dopo, a posto.
E cosa fanno? Praticamente con questa app è in grado di guardare tutto, quando vuoi, è in grado di guardare tutto quello che è sullo schermo, in base a quello che ti pare, che gli vuoi indicare, e a voce ti risponde su quello che sta succedendo, stai facendo, tipo stai lavorando su del codice, tu lo tieni aperto a fianco a te mentre lavori, magari ti può dire, ah, stai facendo questo, di qua di là, correggi questo, cose così.
Sembra, detta così, sembra un bel passo avanti.
Allora, l'ombra di tutta questa presentazione è il fatto che per chi paga,
ok,
i plus, come me,
sì,
non c'è un granché, c'è che hai un po' più di token, nel senso puoi usarlo un po' più volte al giorno, ma non è chiaro quanto, dicono fino a 5 volte in più, ma non dicono quanto puoi usarlo di base, quindi okay. Quanto è 5 volte di zero? Non si sa. E hai accesso anticipato alle cose più nuove e all'app per provarla, che è solo per iOS.
Solo per iOS.
Fine. Prima invece avevi un modello diverso, avevi GPT-4 e gli altri 3.5.
Sì, sì, sì.
Quindi sembra su che stiano... Web,
quindi andava per chiunque. Va ancora per chiunque.
Sembra che stiano abbandonando un po' i consumatori paganti chiusi nel loro ecosistema. Anche quello mettilo dentro il cassetto, dentro la madia, nell'angolo sinistro. Questi tre elementi, se li appoggi sul tavolo e li misceli, fai una buona ricetta,
sì.
Raccontano una storia. C'è una storia.
Che storia è?
Che è evidente che loro vogliono fondamentalmente orientarsi al companion, solo con la voce, e la rendono free, perché sarà accessibile a tutti, per poter aumentare esageratamente le persone che lo usano,
okay,
soltanto chiaro. Per iOS, soltanto per Apple. Ergo, entro qualche mese, garantito, ci metto 50 euro sul tavolo, Siri non ci sarà più e ci sarà quello.
Ah,
e lo devono fare gratis perché Siri è gratis. Quindi è più un'imposizione, secondo me, della futura partnership.
Ah, addirittura.
Eh sì. Se te lo mettevano a pagamento, no? Ma dopo Apple lo deve mettere fuori. Ci sono miliardi di iPhone in giro. Non possono far sì che sia a pagamento.
Non posso.
Oltretutto, quanti soldi prenderanno per integrare OpenAI, ChatGPT all'interno di Apple? Talmente tanti che me Scalini che paga i 20 euro al mese. Che cacchio gliene frega? Cioè, è un cambio di modello di business.
Totale.
Totale.
Totale. Qui evidentemente sono stati degli accordi economici già firmati, non ancora divulgati, sicuramente.
Per me sì.
Probabilmente, dico sicuramente, ma dico probabilmente, almeno la storia che racconti mi porta a dedurre questo.
Te lo dovresti sapere, chi è che prima partecipava con tanti soldi in OpenAI? Chi è che oltretutto ha fatto il giochino quando Sam Altman voleva andarsene?
Non era Musk che aveva messo i soldi all'inizio.
No, era all'inizio sì, ma quello che pagava forte era Microsoft. Infatti nella fase del casino...
Che c'era poi, che perché girava tutto su Microsoft Azure.
Sì, e poi Sam Altman se ne andò e fu preso da Satya Nadella al volo, Microsoft.
È vero.
Poi tornò indietro, però Microsoft era dietro. Sì. Quindi non mi fai l'app nativa per Windows?
Che c'è, cioè, Cortana.
Esci soltanto con l'applicazione iOS? Strano.
Stranissimo.
Come strano, no? Strano, cioè sì, ti paga, perché... i soldi ti arrivano da Windows, eh?
Anche perché loro sono partiti deployando su web fondamentalmente.
Sì, sono su
Open
web.
OpenAI era su web.
Sì. Invece ti danno l'app per iOS, che è un companion perennemente con cui puoi parlare a tempo naturale, cioè proprio dialogo naturale.
No, proprio hanno tolto, stanno togliendo la scrittura.
Che è il pulsante Siri e i GPT, come stai, cose così. È ovvio che sia quello. Cioè, sarebbe talmente ridicolo che non fosse così, che sarà così.
Ti faccio questa domanda, proviamo nei ripuntini, provo a variare la ricetta.
Vai.
Secondo te questa cosa qui ha qualcosa a che fare con la grande debacle del visore?
Per me sì.
Mi hanno provato a tamponare in un qualche modo?
Per me sì.
O una casualità? O le tempistiche è solo un caso?
No, secondo me c'è un collegamento abbastanza diretto. Che è legato al fatto che fondamentalmente l'ultimo keynote di Apple è stato un disastro. Quello dove hanno annunciato gli ultimi iPad. Che sono semplicemente molto potenti e molto sottili.
Sì.
Solo che sono molto potenti e il fatto che siano potenti, la maggior parte delle persone hanno detto who cares. Nel senso che la maggior parte degli iPad finiscono su un divano per far giocare dei bambini. Quindi,
sì, hanno le stesse prestazioni del MacBook, del nuovo MacBook.
Ma non servono a niente. La gente è rimasta completamente unimpressed. E che siano così ultra sottili è stato ancora più unimpressed, perché non tanto ci metti una cover, perché tanto ti faccio giocare un bambino oppure sì. Devi lavorarci professionalmente.
Tant'è quindi... che la pubblicità, la nuova pubblicità è stato un po'
un fail clamoroso.
Sì, è stato un po' di polemica, no? Leggero.
Polemica colossale, è stata la prima volta nella storia di Apple che sono scusati. Non è mai successo che facessero
addirittura si sono scusati.
Sì. Hanno ritirato la pubblicità, non la fanno passare in TV, si sono scusati per aver urtato la sensibilità. perché soprattutto hanno urtato la sensibilità, fra parentesi, dell'est asiatico, oltretutto, soprattutto l'est asiatico.
Ah sì?
Sì, c'è un motivo legato culturale al fatto che la pubblicità, per chi ascolta magari non l'ha vista, era una pressa gigante,
sì,
che piano piano scendeva distruggendo strumenti musicali, macchine fotografiche, pupazzi,
le arti,
statue.
Almeno io l'ho vista così, distruggi le arti. E che loro volevano fare questa cosa, no? Di compattare tutto, esatto. E alla fine la pressa si riapre, c'è l'iPad sottilissimo, l'iPad più sottile di sempre, esatto. Che è la grande mossa di Apple di paragonarsi mai, non si paragonano mai agli altri, si paragonano sempre a se stessi,
sì.
MacBook più potente di sempre, l'iPhone più bello di sempre, l'iPad più sottile di sempre, chiaramente in relazione a se stessi, ovviamente, sì.
Quindi è scoppiata sta mega polemica perché soprattutto nell'est asiatico c'è una sorta di culto, la parola sbagliata, legame con gli oggetti, che è diversa da quella che concepiamo noi occidentali, soprattutto gli oggetti artistici, che hanno un valore anche intrinseco, animistico, maggiore rispetto a noi. Quindi vedere schiacciato un violino, un pianoforte, una macchina fotografica, una statua, per loro è stato offensivo più di quello che è stato per noi, che comunque è stato offensivo.
Perché è stato disturbante per noi, magari non offensivo, però
da loro proprio offensivo. Oltretutto poi sono emerse pubblicità della LG del 2008 per un telefono che era uguale.
Ah sì?
Identica.
Ah.
Quindi polemiche hanno a tutto spiano, quindi un keynote completamente fallimentare. Nessuno non ha novità e tutti che urlano. Quindi qualcosa di nuovo c'è. Per me è stata un'azione forte, che va anche di pari passo al fatto che negli ultimi tempi Apple in borsa sta un po' stagnando, cioè è lì che zavaglia fondamentalmente.
Sì, sì, non è un bel momento.
Da tempo zavaglia, niente di particolare, innovazione non arriva, Siri non sono stati ancora capaci di farci assolutamente niente ed è fondamentalmente motteggiato da tutti nel pianeta, lo prendono tutti per il culo, sì, cioè sì, è una cosa completamente inutile.
E c'è da tanti anni ormai.
14. L'ho controllato per scrupolo, proprio per questa registrazione. Siri è stata una delle ultime cose che è stata promossa da Jobs.
Ah sì?
Jobs comprò la tecnologia Siri per avviare un processo di integrazione di un
companion, vocale.
Un assistente vocale. Poi morì Jobs e Siri letteralmente è morto lì.
È finito lì, l'ha lasciato lì così, alla versione 1.
Infatti tanti stanno dicendo online, non sono l'unico a pensarla di questa cosa, che è ovvio che l'unica cosa che possono fare adesso è comprare qualcosa di già pronto, già fatto, perché non hanno in realtà sviluppato, o almeno non hanno dato a dimostrazione di aver sviluppato qualcosa in questo settore, in questo ambiente specifico.
E se ti ci metti a sviluppare adesso, comunque sei già in ritardo rispetto agli altri.
Esatto. Anche perché la base di utilizzo è importante. Cioè, questa è una corsa all'oro, no?
Sì.
Come dicevo prima, se GPT è quella con più API dappertutto, con tutti i servizi possibili immaginabili, è lei il top dog,
sì,
no? Gli altri sono tutti underdog.
Sono gli inseguitori, gli altri.
Completamente seguitori. Infatti, quella di Google, cos'era? Gemini. Non la caga nessuno, non serve a niente, letteralmente a niente.
Io la uso entrambe, sia GPT che Gemini. Per lavoro, per seguire dei progetti di cui conosco poco, sono progetti legacy che ho ereditato al lavoro, sono progetti un po' legacy, quindi per evitare di dovermi ristudiare tutto da capo, all'occorrenza chiedo loro per avere un tutorial, no? Per avere seguito. E li uso entrambi perché vedo, io le versioni free, entrambe le free, cioè GPT la 3.5, Gemini è free, e tutte le volte che devo fare qualcosa devo fare l'unione delle due perché entrambi sbagliano tanto ancora.
Sì, no, ma quando dicono non serve a niente, devo dire, però all'occhio del pueblo non è rilevante,
ma non è conosciuta, anche perché c'è da dire, però anche questo è vero, c'è GPT dietro, c'ha uno storytelling diverso rispetto a Gemini. Google non si è messa a fare tutto questo storytelling per Gemini, c'è da dire.
Come sempre fa Google, in realtà. Google ha sempre mantenuto questo approccio di buttare fuori le cose, vedere cosa succede, ma non funziona più così. Sam Altman, che è il capo di OpenAI, ha fatto quello che hanno fatto tutti i grandi che hanno lanciato delle cose che hanno funzionato, cioè il culto della personalità, no?
È vero.
E questa cosa qui è importante nel mondo tech per riuscire a infilarsi, lui lo sta facendo, GPT è quello che domina. Quindi chi si compra Apple, che si può comprare per metterlo sul telefono più usato del pianeta? Cosa mette? Gemini? Non può, è di Google. Cosa mette? Cloud?
Che tecnicamente poi c'è da dire che Apple non è il sistema operativo mobile più utilizzato.
No, però
a livello singolo, di, a livello di
sì, numeri. Sì, no, però come singolo jet, come telefono.
Però è chiaro che sì, è chiaro che comunque sia uno status symbol diverso e non è neanche paragonabile.
No,
effettivamente.
Poi ci metti il fatto che, ad esempio, hanno fatto una simulazione di traduzione, è stato impressionante. Ha messo, c'era appunto quella che dicevo prima, una boh, delle direttrice di OpenAI italiana. E quindi hanno fatto sto giochino di fare tradurre lei che parlava in italiano e il tizio che parlava in inglese tramite il GPT.
Okay.
E era una traduzione istantanea, cioè lei parlava, il GPT traduceva istantanea in inglese, eccetera, eccetera, ma istantaneo.
Però
fondamentalmente istantaneo, cioè con tempi di latenza pari a qualcuno che ti aiuta a fare questa traduzione. Cioè non c'era quell'uncanny di una macchina che ci mette un po' a rispondere. L'uncanny era pressoché zero, poi è una presentazione,
traduttori quindi simultanei durante le sedute plenarie delle Nazioni Unite e quant'altro, che quelli probabilmente sarà il prossimo, uno dei prossimi lavori, che anche quello andrà un po' a morire probabilmente.
Ah, i traduttori hanno la scadenza dello stracchino, ho dimenticato in macchina. Cioè
no, sì, è abbastanza esplicativa come metafora. Sì, sì,
sì, sì. Non è che arriva tanti là. Quindi, insomma, tutto questo discorso per dire luci e ombre. Perché continuo a parlare di ombre, no? Continuo a parlare di ombre. Perché comunque questo richiama ancora per l'ennesima volta questo senso di cannibalizzazione di cui abbiamo parlato già spesso.
Sì.
Del fatto che anche una cosa nuova, interessante, innovativa, come poteva essere appunto le GPT, eccetera, eccetera, se venisse subito cannibalizzata, io temo che si inchioderebbe lì.
In che senso?
Si inchioderebbe nel meccanismo di un'azienda di 3,5 trilioni di dollari di dover rispettare certe policy, certe fregnacce,
certe scadenze, certe policy, cose, certi, okay, certi ritmi,
sì,
per il consumismo, diciamo la dico becero, no? Per comunque per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei propri clienti. E certe policy per star dietro, chiaramente certe regolamentazioni e certe volontà sempre dettate dalla domanda del consumatore,
certo.
E quindi chiaramente viene meno quella parte di ricerca e sviluppo fine a se stessa che poi porta veramente al vero progresso.
Sì, e anche quell'approccio anche un po' distruttivo che nella tech è importante,
sì,
distruggere proprio e costruire di qualcosa che cerca di fare anche qualcosa appunto da indipendente per crearsi lei stessa da 3 milioni, se ti vieni subito da 3 trilioni, se vieni subito comprato, finisce lì. Quindi, che accordo hanno fatto? L'altra ombra è, se Apple non la compra, ma prende solo le API, Jobs non si rivolta nella tomba, letteralmente inizia a frullare e crea un campo elettromagnetico, perché, cioè, sarebbe la missione della vecchia Internet 2.0, fondamentalmente di essere completamente diventata una zombie. Non può non comprarla. Deve comprarla. Se la usa solo con le API, diventa succube. È strano. Sarebbe una cosa strana per Apple. Estremamente strana. Apple si fa pagare da Google per poter usare, per mettere Chrome dentro gli, ma sì, tanto, tipo 30 miliardi di dollari all'anno.
Sì, sì,
di
sì,
licenza.
Sì,
cioè, sì. Questa è Apple, no? È il duca nel castello.
È il duca nel castello.
Non è che dopo va a Canossa.
Che cioè, si va a pagare le tasse, si va a pagare sì, il soldo per poter passare dal suo territorio. No?
Non che paga le API per poterti mettere in Siri rivestita. Quindi cosa sta succedendo? Luci e ombre, no?
Luci e ombre. Interessante questa cosa qui. Non avevo fatto caso, non avevo unito tutti i puntini. Ma mi viene anche da pensare a questo punto qui. Ah, questa qui è un po' una vendetta di Altman. Per la porcata che gli hanno provato a fare di cacciarlo da casa sua.
Secondo me è una pugnalata a Microsoft per una ragione che non sappiamo neanche. Magari viene fuori che tutta la strategia precedente fu pilotata da Microsoft per smembrarla, prendersi le competenze, le teste,
senza doversi comprare il prodotto, mi prendo direttamente le teste. E non ti devo pagare il prodotto.
Il fatto di metterla gratis ha quella vibe da... è il momento di diventare disruptive, no? Cioè, finché paghi per avere la cosa migliore e non paghi per avere una cosa dove solo scrivi, è comunque di nicchia, è più da geek. Ma arrivare a parlare in modo dinamico... Sai quante app verranno fuori che ti integreranno app di supporto psicologico, app di fidanzate, app di incontri, app di sto cazzo dove tu parlerai e ti risponderà costantemente. Tutto agganciato a OpenAI.
Però pensaci un attimo. Loro sono stati i primi fondamentalmente a uscire. E chiaramente sono stati i primi a uscire con la versione beta, che era la 3, 3 e mezzo, non mi ricordo se era la 3 o già la 3 e
mezzo. No, era la 3.
La 3. Buttata lì. La metto com'è perché sono il primo. Ed era un po' fondamentalmente il modus operandi, no? Il modus operandi un po' del tech. Esco per primo, non sono perfetto, ma l'importante è uscire per primo. No?
Sì.
Perché così comunque creo like, creo il nome e quant'altro. Intanto esco. Poi hanno fatto la 3,5, sono andati avanti, quindi ti hanno dato, no? Ti fanno vedere che stiamo continuando ad andare avanti. Poi chiaramente devi incassare un po', quindi dici ok, la 3,5 la lasciamo per tutti, poi per chi vuole pagamento la 4. E quindi cosa fai? Crei un hype ancora più grande, che ti dico, se vuoi la versione quella più bella, mi devi pagare un po'. E ha funzionato, no? E questo qui, secondo me, finora è il modus operandi del mondo del tech degli ultimi 20 anni, no? Perché la versione comunque, una versione pro a pagamento, per tanti fa un po' status symbol, no?
Anche. Sì, sì.
Fa bene. In questo caso cosa hanno fatto però, secondo me? Andato, hanno preso veramente la parte, cioè hanno cominciato a dominare. Hanno cominciato a dominare, poi renditi conto che effettivamente, come dicevamo prima, Gemini è uscita senza dire niente a nessuno. Di altro cosa c'è? Di LLM
grosse
famose, ma famose proprio, che conoscono tutti, anche quelli nessuno, non addetti ai lavori.
Nessuno, solo GPT.
C'è GPT, la conosco tutti, anche mia ma conosce già GPT. E le altre no. E quindi adesso un po' comunque hanno preso un po' il coltello dalla parte del manico.
Ma appunto, perché mettersi gratis adesso? Cioè, l'unico motivo è che vuoi fare il grande balzo quantico.
È questo, che è lì che adesso vado a prendere la pasta base che ho fatto, che ho messo in frigo.
Sì.
Perché la pasta base non è gratis. Io la metto gratis a tutti, ma non è che non la faccio pagare, me la faccio pagare da qualcun altro.
Ah no, per forza.
Un bel contratto miliardario con Apple.
Esatto.
In cui dicono, vabbè, la metto gratis. Io dico che la metto gratis, però la metto gratis dello pari iOS, quindi vuol dire che c'è un bel contratto d'esclusiva.
Per forza.
E quindi io pago, mi faccio lì non so se è mi faccio pagare da Apple per avere l'esclusiva o Apple mi ha comprato.
E lì è la grande demarcazione, ma se, di questa
e,
cosa...
E sono due cose completamente diverse, eh?
Totalmente.
Perché ho totalmente l'esclusiva, vuol dire che Apple si è calata le braghe.
Esatto.
Se invece Apple mi ha comprato, io non ho ancora detto niente a nessuno e intanto dico che saremo in esclusiva per Apple... Allora sono io che fondamentalmente un po' mi sono calato le braghe, oppure ho accettato un'offerta che non potevo rifiutare, e però me la gioco in questa maniera, la comune che in un'altra maniera.
Esatto, è una differenza colossale.
È colossale.
Per noi che abbiamo visto poi crescere tutto il mondo della tech dagli anni 90 in poi, è veramente una linea di demarcazione secolare. Questo è quasi un iPhone moment come periodo.
Te lo concedo.
È quasi un iPhone moment.
Te lo concedo.
Perché se questa assistente vocale così continuo, costante, modalità film, air, prende piede, cambia anche proprio come interagiamo con gli oggetti, perché tutti dovranno andare dietro a ruota. Contemporaneamente, se non si è fatta comprare ma è indipendente, è un power play che non si è mai visto nella storia delle grandi compagnie tecnologiche. Mai. Non si è mai più visto.
È il cosiddetto game changer.
Ricorda Google che caga in bocca Yahoo quando Yahoo non la comprò e 2 anni dopo la chiuse e ne comprò un pezzo. Sì. A quel livello lì di aggressività, e sono 25 anni che non succede.
Sì, bravo. Sono 25 anni che non succede una cosa del genere. Quindi è un bel momento topico.
È un momento topico. Se però Apple non la compra, effettivamente usa solo le API. Cioè, scusa, volevo dire, se però Apple la compra, effettivamente... È revanchismo, cioè ci incastriamo in questi moloch tecnologici che rallentano paradossalmente l'evoluzione. Cioè, se noi, da noi, da amanti del futurismo, dobbiamo tifare che Apple non la compri, non il contrario.
Se la compra vuol dire che l'essere umano delega l'evoluzione a una macchina.
Sì, ma soprattutto anche l'azienda, il corporate, strozza l'evoluzione. Perché un'azienda da 3 trilioni e mezzo non sarà mai agile. È impossibile.
Vi ricordo, per farvi capire quanti sono 3 trilioni e mezzo, che l'Italia di PIL ha 2 trilioni.
Esatto. Cuba il doppio del PIL italiano, più o meno, spicci. Cioè, parliamo di un mostro che se compra una roba, la integra, ma dopo tutto lo sviluppo successivo è lento, come stiamo vedendo è lo sviluppo lento di Apple, perché Apple non fa uscire una roba nuova da eoni. Ha fatto uscire il visore, che è stato un fallimento.
È stato un fallimento.
Oggettivamente un fallimento.
Sì, mi hai fatto vedere tu che mi hai mandato i link che li stanno già vendendo a metà del prezzo su eBay. Peccato, devo dire la verità.
Ci avevo creduto.
Devo dire la verità, poteva essere una bella cosa. Secondo me il Vision Pro poteva essere l'evoluzione dell'iPad, quell'entertainment casalingo, e che però dall'altra parte entertainment casalingo col Vision Pro ti porta un po' a isolarti, quindi viene meno quella comunità casalinga quando tu vuoi vedere le cose con qualcuno, un film con qualcuno.
Perché che guarda la roba con qualcuno? Siamo tutti soli.
Che ne so.
cioè, viviamo in un mondo di solitudine. Anzi, ti dico, il visore potrebbe tornare forte se mettono davvero la GPT che ti risponde. Mettono un avatar, te lo collocano in casa, mentre come... giri c'è in casa una donna, un uomo.
E beh, come cos'era Anna de Armas in
Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077.
Sì.
Che poi è l'evoluzione di Hair. Che è sì, Hair con l'immagine.
Sì.
Lì c'era la voce di Scarlett Johansson, dicendo dopo, hanno detto, vabbè, ci mettiamo Anna de Armas direttamente.
Niente roba brutta, insomma.
Sì, sì, beh, insomma, se seguiamo le tecnologie e l'evoluzione della tecnologica dei film, va bene.
100.000 a Anna de Armas in casa, stare così. Però cosa succede? Che quello, sì, quello lo vedo come una cosa che potrebbe rilanciare un po' tutto.
Beh, quello rilancerebbe tanto e comincerebbe effettivamente a portare qualcosa di nuovo. Perché io sono sempre stato un grande promotore, te l'ho sempre detto, no? Il futuro, secondo me, è che ci sta cercando di trovare qualcosa, no? Che faccia venire meno il telefono.
Ah, è questo qui.
Se io ho una voce che mi fa tutto, non ho più bisogno di quello schermo.
Sì, anche
non
se...
non come adesso, diciamo così, molto di meno rispetto ad adesso. È chiaro che... ora come ora la comunicazione, no, dicono molto la comunicazione ora è il plus della comunicazione umana, adesso è il video. È chiaro che il video senza un monitor non lo puoi far vedere, che sia un monitor di un telefono, che sia un monitor di un visore pro o che sia un domani un monitor olografico, ok, comunque un punto in cui tu vedi qualcosa ti serve sempre. È anche vero però che è dal 2007 che noi abbiamo degli LCD portatili.
Il fatto è che secondo me, come abbiamo parlato altre volte, diciamo
sì,
che...
Sì, sì, è un po' l'unione di puntini questa
sì,
qui.
Sì, esatto, cioè stiamo arrivando verso una fase di transizione. Non siamo in una fase di transizione, stiamo arrivando alla fase di transizione.
Però, come al solito, proxy luminale, comunque questa fase di transizione l'aveva vista.
Sì, sì.
Proprio la dico molto con molta arroganza.
Così, sì, sì, proprio così. All'anno di anno. Però il fatto è che è proprio questo momento che queste luci e ombre condizioneranno il futuro. È proprio qui. Cioè, un GPT domani,
è vero,
che è libero, nasce una nuova società tech, però sull'hardware, che non fa quelle puttanate come il Rabbit o Lumene che abbiamo già parlato.
Sì, quelli sono i rami secchi di qualcosa, come tutte le evoluzioni, c'è il ramo secco, no?
Esatto, sono tentativi, nata con i tentativi.
Certo.
Negli anni 90 c'erano tipo 12, 13, non mi ricordo quanto, parecchie piattaforme di console possibili, c'erano varie,
sì,
vari concorrenti che provavano alla gara, alla fine sono rimasti tre, di cui una sono rilevante.
Ah, dici la Wii, la PS, la Nintendo Sony,
l'Xbox. L'Xbox già tanti dicono che non serve più un cazzo anche per la strategia di Microsoft. Cioè, Microsoft integrerà tutto nella logica di un PC. Cioè, Xbox è diventato fondamentalmente inutile. Già adesso puoi giocare gli stessi giochi su Xbox anche su PC direttamente. Okay. Quindi diciamo che non è più un oggetto che fa ecosistema, è una parte di un
apro e chiudo parentesi, lì la differenza la fa solamente la parte economica. Perché è un Xbox costa 500 euro, un computer da gaming costa il doppio.
Sì, è che adesso
però col computer da gaming ci fa anche tutto.
Ho visto anche l'ultima intervista del capo del product development di Xbox, che parla del fatto che il loro obiettivo prossimo è il cloud gaming, che è quello che tentò Google, se al solito non spingendoci,
sì, Stadia, bravo, l'ho provata Stadia. L'ho provata, io guarda, anche qui, altra parentesi, come le mie solite parentesi. Stadia
questo la provai. Questo si chiama la graffa ormai.
Stadia, sì, ta. Stadia la provai e la grande debacle fu che aveva dei titoli di merda.
Ecco, però di là hai Microsoft con Xbox, che ha comprato Bethesda, Activision, Blizzard, eccetera. Quindi in realtà hai un parco titoli esagerato, ti toglie la necessità di un computer potente, ti dà un PC domestico a 500 euro e abbandoni una linea di produzione, perché alla fine devi fare una linea di produzione,
però lì, che costa. Però lì, ti dico subito, lo dico io, lì entri in un mercato già con competitor che sono avantissimo, perché adesso un king, non so se è il king, ma un king del cloud computing è GeForce.
Ah.
Io sono abbonato a GeForce Now, spendo 9 euro al mese, non è una marchettata, ragazzi, lo dico per come informazione, GeForce non mi sta pagando, nessun proxy luminale è stato pagato per questa cosa. GeForce pago 9 euro al mese, che è quella base, c'è anche un po' più prestazionale, e io mi collego in cloud computing con i server di GeForce. E non ho bisogno di GeForce di avere i titoli, di avere gli accordi con le case, perché io collego a GeForce Now i miei account di Steam, EA, Origin, che sono le case produttrici. Io ho collegato Steam, quindi tutti i miei giochi che ho comprato su Steam, quindi è Steam che ha la licenza al gioco. E invece di utilizzare invece il mio computer, uso GeForce.
Esatto.
E quindi lì c'è già un mercato che, te lo dico, funziona da Dio.
Ecco.
Funziona da Dio.
Ah, ma ogni volta quando ti infili un nuovo mercato, che poi discorso facciamo prima, ti devi scontrare con i top dog, no?
Sì.
Dopo conta quanto sei grosso. Ma il fatto è che, cioè, siamo arrivati a un punto, secondo me, che noi dobbiamo proprio sperare che succeda qualcosa di disruptive. Cioè, noi dobbiamo quasi sperarlo che succeda. Lo diciamo sempre, stack di qua,
sì,
stack di là, i Moloch. L'abbiamo detto anche l'altro giorno, che sembra queste aziende che sembrano, stiano sempre peggiorando e basta, no? Quella che spesso viene chiamata che shitification online, viene chiamata così. Non so se ne abbiamo già parlato su Proxy, però il concetto, forse ne parlavamo io e te.
Probabilmente.
Però, cioè, magari avremo modo di parlarne successivamente, però il concetto è, sembra che tutto stia peggiorando, non migliorando. La roba fa più schifo, non meglio. Non sta migliorando la roba. Sta diventando più scomoda, sta diventando più frammentata, più complicata, piena di walled garden, eccetera. L'unico modo...
Vero.
È disruptive, cioè ci vuole un pazzo Sam Altman che gioca sul filo del rasoio anche a mettere in pericolo certe dinamiche della società, come fu quando crearono internet, come fu quando crearono il telefono, perché non è che Jobs se ne fregò, se ne sbatté i maroni fondamentalmente del fatto che rischiava con il cellulare di cambiare il mondo, no? L'ha fatto perché voleva cambiare il mondo. Quindi, cosa succede? Boh. Dipende tutto da quello che succede in questo momento topico.
Quello che dicevi te, entriamo adesso in una fase di transizione in cui effettivamente adesso comunque creare anche previsioni, dare previsioni è difficile.
Difficile.
Perché potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa. Per dire in termini nostri economici, c'è in questo momento un grande momento di volatilità,
sì,
in cui veramente fai fatica a prevedere qualcosa. Più 5 oggi, meno 5 domani, più 10, meno 7, esatto, quelle famose cose che capitano. E in questo caso, nel tech adesso probabilmente arriva questa cosa qua. Arriva questa cosa e il fatto che non sappiamo ancora se e quali accordi ci sono tra OpenAI e Apple, anche questo qui dà ancora più volatilità alla situazione.
Sì.
Una cosa invece che non capiamo, che forse l'unica costante che adesso è che OpenAI, facendo questa cosa qui, si toglie dal mercato come azienda cardine. Mm. Non sarà OpenAI a fare qualcosa di disruptive. Se lo fa, lo farà Apple. Se è veramente la cosa, quant'altro, perché se anche solo se OpenAI dà l'esclusiva Apple, quindi vuol dire che dà Apple la palla. A meno che, e qui forse Altman ha fatto la grande Kansas City Shuffle, lui ha solamente bisogno di soldi perché ha già in mente qualcos'altro. Usa ChatGPT per tirare sul cash, lo smolla Apple, e poi con quei soldi lì fa the next step.
Che vedremo la settimana prossima.